97.9, sono le 9.14. Buongiorno a tutti e tutte. Buongiorno a chiunque è privato della propria libertà, privata della propria libertà. Noi continuiamo la rassegna stampa, entriamo nella seconda parte di questa rassegna stampa all'interno dei giornali. I giornali questa mattina parlavano molto della manovra economica, ma non solo. Un'altra questione che chiaramente come radio seguiamo con parecchio interesse e che oggi trovavamo su tutti le prime pagine, più o meno, non solo quelle italiane, anche quelle estere, era appunto la questione della maternità surrogata come reato universale. Siamo a pagina 8 del Corriere della Sera. E da qui vi riportiamo un po' di dichiarazioni, giusto per fare una prima infarinatura, dichiarazioni politiche sul tema. Il titolo è: la maternità surrogata diventa reato universale, è scontro in aula, Meloni, la vita non è merce. Chiaramente esulta la maggioranza. Il disegno di legge che rende l'utero in affitto reato universale è finalmente legge. Così la premier Giorgia Meloni ha esultato sui social per l'approvazione di quella che definisce una norma di buon senso contro la mercificazione del corpo femminile e dei bambini. La vita umana non ha prezzo e non è merce di scambio. Poi ancora vittoria contro lo squallido business miliardario che sfrutta le donne per fini economici e mercifica orribilmente i bambini. Queste sono le parole di Salvini. E fa esultare per la battaglia di civiltà che ci pone all'avanguardia sul fronte dei diritti la ministra per la famiglia Eugenia Roccella. Poi insomma qui l'articolo continua, ma adesso lo leggeremo da altri giornali. E dall'altro lato si parla di atto disumano contro genitori e bambini che alimentano solo lo stigma e discriminazioni, e ha commentato così Ilaria Cucchi. E Riccardo Maggi di Più Europa parla di pagina nerissima per i diritti e per le libertà. La destra ha reso illegale per i cittadini italiani il corso della maternità surrogata anche nei paesi in cui è perfettamente legale, normata e sicura. Chiaramente arriva un plauso anche dalle organizzazioni che negli ultimi anni, con l'ascesa della destra al governo e non solo, si sono moltiplicate, e mi riferisco ad esempio a Pro Vita e Famiglia. Io su questo mi fermerei e lascerei a questo punto magari la parola a te per leggere gli altri, come ne parlano gli altri giornali.
Sì, inizierei in realtà da un giornale online, il Post, dà spiegazioni di cosa significa che la gestazione per altri è un reato universale, che in teoria è punibile in Italia anche se fatto all'estero, nonostante la legge appena approvata abbia alcuni problemi giuridici. Mercoledì è stata approvata definitivamente la proposta di legge presentata da Fratelli d'Italia per rendere la gestazione per altri un reato universale, cioè perseguibile in Italia anche se praticata all'estero da cittadini o cittadine italiane. Anche se ci sono forti dubbi sulla sua applicabilità, secondo diversi giuristi la legge avrà comunque ricadute concrete sulla vita delle persone che vorranno far ricorso alla GPA. Potrebbero andare infatti incontro a un processo accusati di un reato che comporta il carcere o una multa molto elevata. La gestazione per altri, comunemente nota con termini considerati più dispregiativi come utero in affitto o maternità surrogata, è la forma di procreazione assistita che prevede la gravidanza sia portata avanti da una persona per conto di altre che non possono avere dei figli. Ricorrono a gestazione per altri soprattutto coppie eterosessuali in minore, coppie omosessuali. La tecnica può essere di tipo commerciale, quando la donna gestante riceve un compenso, o altruistico, quando la donna riceve invece solo un rimborso spese. È legale in decine di paesi del mondo. Il Post poi rimanda a un link che con una mappa, ecco, che spiega bene in generale nel mondo come è gestita questa gestazione per altri, appunto in alcuni paesi non è regolamentata, in altri è consentita, in altri come l'Italia oggi non è permessa. Ed ecco, c'è una mappa molto interessante da questo punto di vista. Ora proseguirei in verità con il manifesto, con un articolo di Giulia Siviero che avevamo citato durante le prime pagine, che è Femminismo e Destra, quel che resta tra pena e regola, questo il titolo. Uno dei motivi per cui i diversi schieramenti sulla gestazione per altre persone sono così distanti tra loro è che chi da una parte la ritiene possibile e chi dall'altra la considera un abominio non parlano esattamente della stessa cosa. Inizia sulla prima pagina e segue a pagina 5. Ora che tutto è a terra e che la GPA è diventata in Italia un reato universale, sono proprio queste domande a occupare tutto il campo e a dover preoccupare tutti e tutte. Le domande con cui parte il femminismo contrario alla GPA si è presentata sulla scena, trascinando con sé un arsenale di risposte ben strutturate, non sono affatto marginali e dovrebbero continuare ad interrogarci. E qui inizia la sfilza, appunto, di domande. Cosa comporta usare il corpo delle donne come mezzo di produzione per scopi riproduttivi di altri e trasformare i bambini in merce di acquisto? Esiste un diritto universale alla genitorialità biologica, una sorta di mistica della genitorialità? I desideri sono di per sé fonte di un diritto? Dove nasce e dove va a finire la non accettazione del limite che i corpi impongono? E come pensare alla tecnologia che rappresenta il superamento di tale limite? Quali le conseguenze della suddivisione e della specializzazione della maternità nei suoi aspetti gestazionali, sociali e biologici? E quali le conseguenze dell'alienazione del corpo femminile portato al mercato dal sistema neoliberista? Altrettanto importanti sono state e restano le domande e le obiezioni sollevate dall'altro schieramento, quella difesa di una regolamentazione sulla GPA o possibilista sulla pratica. Schieramento che, a dire il vero, ha usato gran parte del proprio tempo per chiedere l'apertura di uno spazio sereno e collettivo di elaborazione. Come rispettare la libertà e l'autonomia di ciascuna donna se vuole concepire per altre persone, senza inchiodarla nello schema della vittima o della criminale, senza cioè renderla incapace di fare delle scelte, fossero anche scelte che non ci piacciono? Quali possono essere le conseguenze del negare il diritto di ciascuna a decidere consapevolmente su tutto ciò che riguarda la sua vita e il suo corpo, per esempio rispetto alla legge 194? Cosa comporta l'essere entrate di prepotenza e con atteggiamenti prescrittivi nello spazio di chi dice a una donna cosa può o non può fare? E ancora, quanto ci si è interrogate con cura e considerazione sul desiderio altrui? La questione economica, citata anche nella 194, non c'entra sempre quando una donna decide di avere un figlio? Alcune di noi non stanno allora stabilendo che ci sono ragioni economiche legittime per chi decide di abortire e che ce ne sono altre illegittime per decidere di partorire? Il mercato conta dunque, ma annulla l'esistenza dei casi in cui sono l'altruismo, la parentela o l'amicizia a determinare la scelta? La frontiera tra solidarietà e sfruttamento, già perseguito per legge, è davvero così sfuggente? Nella gestazione per altre persone c'è realmente in gioco il tentativo di soppiantare le donne e di appropriarsi della loro funzione riproduttiva, oppure, come si è chiesta la femminista Letizia Paolazzi, la potenza del materno ha allargato i soggetti coinvolti nel prendersi cura della vita? e la diffusione di massa, almeno in alcuni paesi, degli anticoncezionali non ha reso quasi sempre l'avere dei figli la conseguenza di un progetto? Infine, che cosa ci autorizza a trascurare o a liquidare il racconto dei figli che crescono felicemente con coppie dello stesso sesso? La GPA è realmente qualcosa di immutabile e universale o dipende da dove la si colloca? Nei paesi in cui l'adozione per le coppie omosessuali è consentita, ha lo stesso senso che nei paesi in cui l'adozione è vietata? Va riconosciuto che queste ultime domande e proposte di riflessione hanno sempre mantenuto uno sguardo attento sulla realtà e sui suoi orizzonti, a cui ora con la legge Varchi sembra essere stato messo un sigillo. Preso atto che ci sono state prima e ci saranno ancora donne che useranno la propria capacità procreativa come vogliono, e preso atto che un reato universale presenta una serie di criticità giuridiche, quel che resta sul campo, come ha scritto tempo fa su questo giornale Lea Melandri, è l'aver consegnato un'arma nelle mani della destra che ha scelto di proibire per non riconoscere e di punire per non legittimare. Una destra che ha sempre mescolato ad arte il riconoscimento dei figli al tema della GPA e proseguirà su questa strada contro la buona vita delle persone, delle bambine e dei bambini già nati. Quel che resta è l'aver consegnato nelle mani della destra un nuovo strumento per continuare a difendere un unico modello di famiglia e per continuare a colpire quelle differenti. Quel che resta è infine la complicità di parte del femminismo con questa destra, da cui aveva già avuto tutte le risposte necessarie per agire diversamente. Un femminismo, quello appunto contrario in parte alla GPA, che si è affidato alla prescrizione e alla proibizione, a un linguaggio che ha prodotto lacerazioni, che non ha problematizzato il fatto di ritrovarsi e ad avere le identiche parole d'ordine delle destre e della Chiesa, che si conserva da secoli esercitando la sua forza proprio sul terreno della sessualità, della riproduzione, della nascita, della morte e contro le donne. Un femminismo che di fronte a una politica maschile bellicosa e vendicativa non ha saputo mostrare la propria differenza né occuparsi di ciò che trapena e regola e cede, che ha imposto a tutte e a tutti i propri pregiudizi e le proprie paure, che possono legittimamente costituirsi nei propri limiti ma mai in quelli degli altri. Prima di parlare di quelli che sono comunque i lati del femminismo, appunto, che toccati ancora dalla paura, appunto, avrei, cioè, comunque il fatto che oggi sia reato universale, diciamo, denota quanto ancora comunque si sia indietro, che le colpe del femminismo, ecco, arrivano sicuramente successivamente.
Sì, sicuramente. E un altro aspetto che mi veniva da dire, da commentare un po'.
Però sì, un articolo, scusami se ti interrompo, prego, un articolo, vai. Ecco, che quantomeno un commento che poneva varie questioni da vari punti di vista e che ha posto molte domande, ecco, che è quello che si dovrebbe continuare a fare.
Senz'altro, no, ma io appunto alla luce di questo mi veniva in mente, volevo vedere, a pagina 25 del Corriere della Sera parlano di due femminicidi, non ne parlano così, però parlano insomma, di quello commesso da Impagnatiello, una maestra uccisa a coltellate nel sonno dal marito ad Alessandria, e i toni con cui ne parlano, appunto, si parla di, non leggo l'articolo, non mi sembra particolarmente interessante, ma i toni con cui ne parlano, appunto, insomma, si parla di narcisismo, di poca lucidità, di rabbia, insomma, del famoso raptus, fanno passare un po' il paradigma del raptus. Ma un aspetto che volevo commentare un po' tutto, tutte queste notizie, queste informazioni, questi fatti che accadono, Sono dei dati con i quali mi sono imbattuto giusto ieri, che secondo me un po' ci fanno riflettere, cioè che sono venuto, insomma, ieri mi sono imbattuto in questi dati che l'Italia comunque è un paese con il più basso, uno dei paesi insomma con un basso indice di pericolosità, in cui avvengono meno omicidi, diciamo, della media in Europa. E quindi secondo me questo dato è interessante da leggere all'interno del contesto invece di militarizzazione, di guerra, di DDL 1660, insomma, no? Di un irrigidimento della società. Ecco, di questo dato qui, più della metà degli omicidi che vengono commessi invece sono dei femminicidi, quindi di come appunto l'Italia è un paese che è chiaramente molto più pericoloso per le donne piuttosto che per gli uomini. E, mi veniva appunto da commentare così. Su questo io mi fermerei e passerei però anche a un altro tema. A proposito del fatto che anche, insomma, appunto l'aspetto del reato universale della GPA come reato universale era un aspetto che avevamo incontrato anche sui giornali esteri, e si parla appunto dell'Italia che fa scuola nel mondo. Non è l'unico aspetto per cui l'Italia fa scuola nel mondo, ma anche la questione dell'Albania e dell'hotspot in Albania è qualcosa che viene vista con interesse da fuori. Su questo abbiamo trovato un articolo sul Corriere della Sera che parla, è un'intervista al ministro degli esteri dei Paesi Bassi, che commenta così e guarda con interesse a quanto sta avvenendo fra l'Italia e l'Albania. I centri di raccolta fuori dall'UE sono fra queste. La Commissione, pur senza escludere, dice che al momento sono in violazione delle legislazioni vigenti. Questo, insomma, è una domanda che fa il... Sono andato un po' oltre, quindi ho spezzato. Però risponde così: sono un'opzione e trovo molto interessante quello che l'Italia sta facendo in Albania, soprattutto perché avviene nel rispetto delle leggi italiane, nel contesto dello Stato di diritto e della Convenzione europea sui diritti umani, che è alla base dell'UE. In fondo, già nel 2018 il Consiglio europeo parlò di piattaforme di sbarco, e penso che l'Italia attualmente stia implementando quell'orientamento. Bisognerà vedere come funziona e quali lezioni possiamo trarne. Non ho premesso che questo ministro non è un ministro di estrema destra, è un ministro di centrodestra. Giusto appunto per collocarlo politicamente. Di cosa ha ancora discusso con Tajani? Risponde così: molti temi, Ucraina, Medio Oriente, migrazioni, rapporto Draghi, in generale ci siamo trovati d'accordo sul fatto che spesso fra i ministri europei prevalga uno stile declaratorio, e invece dovremmo puntare molto di più ad avere un impatto sugli avvenimenti e sulle azioni degli altri paesi nel mondo, sia alleati che concorrenti. È inutile fare dichiarazioni altisonanti da usare poi in politica interna, si tratta piuttosto di favorire processi di pace nelle aree vicine a noi, dall'Ucraina al Caucaso o in Medio Oriente, dove la situazione è esplosiva, e in Nord Africa. Il suo collega lussemburghese, qui vabbè, chiaramente la pronuncia lascia desiderare, sarà Xavier Bettel, dice però che nessuno ascolta più l'Europa perché non abbiamo risposte. Con rispetto non sono d'accordo, i ministri europei amano spesso autocommiserarsi, invece credo che siamo molto più uniti di quanto non si pensi. Sull'Ucraina abbiamo dato e diamo un esempio di unità e determinazione, siamo alla vigilia del 15° pacchetto di sanzioni alla Russia nel febbraio 2022, quando scatenò l'invasione. Putin non lo immaginava neppure. Penso che possiamo essere ancora più efficaci se gestiamo meglio le nostre riunioni, evitando l'abitudine di leggere semplicemente delle dichiarazioni, ma per farlo non c'è bisogno di trasferire nuovi poteri a Bruxelles o usare più spesso il voto a maggioranza. L'intervista si conclude così: il rapporto Draghi propone un massiccio piano di investimenti europei nelle tecnologie del futuro, da finanziare anche con nuovi strumenti finanziari comuni. Perché siete contrari? Noi condividiamo in pieno la diagnosi del dottor Draghi, ma abbiamo molti dubbi sulla sua terapia. Importante è che nel contesto geopolitico ed economico globale l'Europa diventi più competitiva per non rimanere schiacciata tra Cina e Stati Uniti, ma sul debito comune siamo molto riluttanti e non siamo i soli. Anche Germania, Austria e paesi nordici sono preoccupati che questo conduca a una permanente mutualizzazione del debito. Il Recovery Fund è servito all'Italia, la cui economia ora cresce di più di quella tedesca, ma non è un modello per il futuro. Insomma, in realtà questa intervista voleva un po', cioè la riportavamo per vedere un po' l'interesse con il quale si guarda allo sgretolamento, insomma, di tutte le forme più o meno democratico, almeno cosiddetto democratiche, e con, come si guarda appunto con interesse a questo fenomeno. E per quanto riguarda il modello Albania, mi sembra che ne abbiamo parlato anche ieri, non c'è, insomma, non penso che abbiamo un granché da aggiungere quest'oggi, però vi riporto che a pagina 13 della Stampa, quindi cambiamo giornale, pagina 12 e 13 della Stampa si parla lungamente di questo tema, modello Albania a rischio flop, 4 migranti trasferiti in Italia. C'è un colloquio, un'interlocuzione fra il giornalista Franco Gubilei e Gustavo Zagrebeschi a pagina 13, e sotto però l'aspetto che vi volevo, l'informazione che vi volevo dare. Fermati a Milano 10 scafisti egiziani organizzavano traversate dalla Libia. 10 cittadini egiziani sono stati sottoposti a fermo perché sospettati di far parte di un'organizzazione internazionale dedita al traffico di migranti, in particolare dalla Libia verso l'Italia e altri paesi. I fermi emessi dalla DDA di Milano ed eseguiti dalla Polizia di Stato ipotizzano i reati di associazione per delinquere, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina ed esercizio abusivo dell'attività creditizia. Sono almeno 8 le traversate via mare ricondotte agli indagati, una approdata a Lampedusa, una a Civitavecchia e 5 sulle coste greche. Un ulteriore viaggio si è concluso con un'attività di concorso. All'indagine hanno partecipato analisi di Europol nell'ambito dell'Operation Operational Task Force Mediterraneo a guida italiana, che ha consentito di raccogliere indizi di reato dei 10 cittadini egiziani. Lo riporto perché chiaramente il tema degli scafisti, che viene utilizzato appunto a pretesto per criminalizzare, insomma, tutti gli immigrati, insomma tutto quello che avviene, è ricorrente, è qualcosa che avviene spesso. Da questi microfoni ne abbiamo parlato, ne abbiamo parlato anche durante un ponte radio del venerdì in maniera piuttosto approfondita. E per concludere questa parentesi, penso sia importante ricordare anche il presidio che c'è oggi giusto a Milano per Seif, insomma, che comunque ha all'interno di un contesto che criminalizza gli immigrati, delegittima appunto i vari contesti anche geopolitici, di asilo politico eccetera, e quello di Seif è un caso piuttosto emblematico. Non so se su questo tema voi ci avevate qualcos'altro da dire, se vogliamo passare a un altro tema oppure se ci fermiamo. Fermiamoci.
Va bene, un po' di musica.
Bruceremo i palazzi e le regge, bruceremo le chiese e gli altari, con le budella dell'ultimo prete, impiccheremo il Papa e il Re. Rivoluzione sia, guerra alla società, piuttosto che vivere. Vaticano brucerà, e il Vaticano brucerà, e il Vaticano brucerà, con dentro il Papa. E se il governo si opporrà, e se il governo si opporrà, e se il governo si opporrà, rivoluzione. Stato sul monte Amiata, dove è morto Gesù Cristo, anche lui era socialista e morì per la libertà. Prete, prete, tu mi farai morire. Prete, prete, tu mi farai morire. Farai morir.
Vivir sin ti es vivir muriendo. Vivir así no lo recomiendo. Y así que así yo sigo insistiendo. Vivir sin ti es morir queriendo.
Cuando tú te vas, clavarme espinas, si ese dolor se te contamina, será mi voz que ya desafina. Cantar para ti es mi droga ruina. Vivir sin ti es clavarme espinas.
La mula m'apaise à peine. Je reviendrai jamais. Partout je vois ton sourire. Je reviendrai jamais. Je dois exaucer mes rêves. Je reviendrai jamais. Je chante ma peine et j'oublie que je reviendrai jamais. Souviens-toi de nous. Malgré le love, j'ai mis de la distance, de la distance. Nous chansons les larmes au cou. Malgré le love, j'ai mis de la distance, de la distance. Quando tu te vas,
87. 87.9 alle 9.40 quasi scattate, noi torniamo in voce concludiamo questa seconda parte della rassegna stampa dando uno sguardo agli esteri. Chiaramente la concluderemo parlando di quanto sta accadendo in Medio Oriente, quanto sta accadendo in Palestina. Prima di arrivare lì, vediamo chiaramente l'altro fronte di guerra che coinvolge in questo momento in particolare anche la nostra società. E, che cosa dire? Siamo a pagina 15 del Corriere della Sera. Zelensky: costringiamo la Russia alla pace. Il leader presenta il suo piano in Parlamento. Mosca e i visti negati al congresso spaziale di Milano. Due punti: russofobia. E Zelensky prospetta la pace, ma intanto chiede agli alleati di aiutare l'Ucraina a vincere la guerra. Preoccupato dall'intensificarsi delle offensive russe e soprattutto dal timore che l'eventuale vittoria di Trump alle elezioni del 5 novembre comporti la fine degli aiuti americani che aveva garantito l'amministrazione Biden. Il presidente ucraino rilancia il suo piano di 5 punti, assicurando che potrebbe garantire la firma della pace con la Russia entro il 2025. Zelensky negli ultimi giorni aveva già presentato il piano sia negli Stati Uniti che agli alleati europei, tra cui a Roma direttamente con la premier Meloni. Kiev si augura di poter fare fronte comune su questo tasto. Ieri la portavoce del ministro degli esteri a Mosca, Maria Zakharova, ha condannato come russofobe le autorità italiane che hanno negato il visto alla delegazione russa che avrebbe dovuto partecipare al 75esimo International Astronautical Congress di Milano, che si chiude domani. su questo a me non, insomma, mi sembra impossibile non commentare, chiaramente non perché a questa radio piaccia, abbia particolari insomma interessi nei confronti della Russia, tutt'altro, però di come sicuramente in Italia, ma come tutta l'Europa, si spende a condannare la Russia, a squalificare la Russia da varie anche le competizioni sportive, e come non avvenga invece lo stesso per Israele, anzi Israele viene ben accolta e ben legittimata e anche insomma sì, spesso anche giustificata di tutto quello che sta accadendo. E questo era giusto per dare anche un quadro di questo, di quest'altro contesto di guerra, che in questo momento sicuramente è un momento tutt'altro che statico, sia per quello che avviene in America, per le elezioni che ci sono in America, che perché appunto Zelensky comunque nell'ultimo periodo ha più volte nominato questo la volontà insomma di arrivare a una pace, che comunque da quasi 3 anni di guerra, più di 2 anni, si era, insomma, è la prima volta che si sente un po' parlare di questi toni. Dall'altro lato invece, come in realtà continuano tutti i pacchetti di armi. Sulla Stampa leggo velocemente i titoli: Ucraina, l'Italia esclusa dal vertice USA, l'invito mancato da parte di Biden con Scholz, Macron e Starmer, la Premier a Bruxelles minimizza, domani sarò in Libano, preferisco così. E sotto c'è un altro articolo: armi per attaccare e protezione, così Kiev cerca la sua tra virgolette vittoria. Zelensky in Parlamento, ecco il piano per chiudere la guerra nel 2025, e Biden assicura aiuti per 425 milioni, più vicino l'ingresso nella NATO. Concluderei questo capitolo. Sì, e andiamo e ci spostiamo invece sul tema e su quanto sta avvenendo in Medio Oriente. Te c'è qualcosa o vuoi che...
Sì, sul manifesto un articolo di Chiara Crucciati che denuncia la situazione appunto di fame, quindi la situazione umanitaria, mai così pochi aiuti per Gaza, il nord sigillato è alla fame, ONU e ONG denunciano la chiusura, i soldati israeliani confermano il piano dei generali è già in atto e in Libano nuovi spari su UNIFIL. La gente è in modalità sopravvivenza. Rachel Cummings, specialista per la salute di Save the Children, riassume in poche durissime parole la quotidianità di Gaza. La gente cerca cibo, cerca acqua, l'indispensabile a sopravvivere, appunto. Una battaglia giornaliera che nel nord è pratica estrema, l'assedio totale imposto dall'esercito israeliano da 12 giorni è un puzzle di cecchini che sparano a vista, artiglieria e raid aerei, ospedali circondati e aiuti fantastici. Lo ha detto ieri l'ONU. Mai dal 7 ottobre 2023 si era raggiunto un simile record negativo nella consegna mancata degli aiuti umanitari. Le peggiori restrizioni imposte da Israele, dice James Elder, portavoce di UNICEF. Il nord è isolato, non entrano cibo, acqua e medicine. La questione centrale sul piano pratico della sopravvivenza di cui sopra e sul piano politico, cioè quello delle autorità israeliane che confermano alcuni soldati ad Arez, stanno già implementando il cosiddetto piano dei generali. I comandanti dicono apertamente che il piano Eiland è promosso dall'IDF. Lo scopo è dare ai resistenti che vivono nel nord dell'area di Netzarim una scadenza per trasferirsi a sud. Dopo, chiunque rimarrà nel nord sarà considerato un nemico e verrà ucciso. Obiettivo: lo svuotamento di Gaza Nord per creare una zona cuscinetto che il governo a mezza bocca descrive come necessaria alla sicurezza di Israele, ma che l'ultradestra più sfrecciata e priva di remore ritiene il primo passo per una nuova fase di colonizzazione del territorio palestinese. E poi c'è un piano esterno diplomatico. Domenica, in una lettera inviata all'esecutivo di Tel Aviv, il segretario di Stato USA Anthony Blinken e quello alla difesa Lloyd Austin avevano avvertito della possibilità di limitare l'invio odiarmi se i camion umanitari non avessero varcato il confine invisibile tra nord e centro di Gaza. Ieri a parlare è stata l'ambasciatrice statunitense alle Nazioni Unite, Linda Thomas Greenfield. Una politica di fame nel nord di Gaza sarebbe orribile e inaccettabile, avrebbe conseguenze secondo il diritto internazionale e la legge statunitense. La risposta indiretta è giunta ieri dall'esercito israeliano, che fa sapere di aver autorizzato il transito di 50 camion provenienti dalla Giordania verso le zone assediate. Non si sa se e quando arriveranno. Sono comunque quella goccia nel mare descritta ieri nell'ultimo rapporto di Oxfam. L'83% degli aiuti diretti a Gaza non arrivano a destinazione. L'UNRWA ha paura. Siamo vicini al punto di rottura, quando non saremo più in grado di operare. Poi l'articolo prosegue e viene però riportato anche, viene riportata la questione italiana dello striscione pro-Palestina, per cui è stata tolta la multa all'apicoltore che aveva appeso uno striscione con scritto Stop Bombing Gaza, l'apicoltore dichiara che rimetterà lo striscione al suo posto. Spero che questa vicenda dia coraggio a chi ha paura di esprimere liberamente il proprio pensiero per via del clima di repressione che si è creato. Esprime così la sua soddisfazione l'apicoltore Marco Borrella, dopo che si è visto annullare la multa che gli era stata comminata per aver esposto sul proprio banchetto del mercato uno striscione con la scritta Stop Bombing Gaza, Stop Genocide. I carabinieri di Monza hanno annullato la sanzione da 430 euro perché si è rilevato che lo striscione esposto fosse rivolto al pubblico del mercato, dando le spalle alla pubblica via aperta al traffico veicolare. La violazione contestata riguardava l'articolo 23,1 del codice della strada, che vieta l'affissione di manifesti che possono causare distrazione per gli automobilisti. Ora non so se tu vuoi leggere appunto quello che sono le risposte internazionali.
Andrei a vedere quali sono le risposte internazionali. Siamo a pagina 14 della stampa. Mano tesa di Berlino, armiamo Israele, i paesi del Golfo, riconoscete la Palestina. Lo trovate a pagina 14, non lo leggo in maniera integrale, però Francia e Germania si trovano su due campi diversi, per alcuni versi diametralmente opposti. Ieri il cancelliere tedesco Scholz, parlando davanti alla Bundestag, ha assicurato a Israele che può contare sul sostegno della Germania, che fornisce armi e continuerà a fornirle. Il suo ministro delle finanze, Lindner, si è addirittura spinto a dire che Israele deve essere trattato come un alleato della NATO. Macron invece sostiene la necessità di un embargo e continua a lanciare segnali in questo senso nei confronti dello Stato ebraico. Il governo il governo irlandese, d'intesa con quello di Madrid, continua a chiedere di rivendicare l'accordo di associazione UE-Israele. L'Unione Europea non ha ancora utilizzato tutte le leve a sua disposizione con Israele, ha ripetuto ieri il premier irlandese Simon Harris, ma l'idea di agire sul fronte dell'accordo di associazione non sta riscuotendo parecchio successo tra gli altri partner. Per questo il governo di Dublino è pronto ad andare avanti da solo e a bloccare le relazioni commerciali alla luce della sentenza di luglio della Corte Internazionale di Giustizia, che ha definito illegale l'occupazione dei territori palestinesi. I 27 dovrebbero comunque trovare un minimo comune denominatore, si va a concludere così l'articolo, che li porterà ad approvare un denso capitolo di conclusioni dedicato alla crisi in Medio Oriente. Secondo l'ultima bozza, il Consiglio europeo è profondamente allarmato per la drammatica escalation militare e per il rischio che ciò rappresenta per l'intera regione. Ribadirà che Israele ha il diritto di difendersi, ma anche che il diritto umanitario internazionale deve essere rispettato. C'è la preoccupazione per gli sviluppi in Libano e c'è nuovamente la condanna per gli attacchi totalmente inaccettabili alla missione UNIFIL. I leader dovrebbero anche esprimere la loro condanna per i tentativi di ostruire la capacità di agire dell'UNRWA, l'agenzia ONU per i rifugiati palestinesi, la cui operatività è ora minacciata da progetti di legge in discussione alla Knesset. Poi volevo velocemente riportare due informazioni su quanto sta avvenendo in Medio Oriente. Mi sposto sul Corriere della Sera anche per vedere insomma come ne parlano. Siamo a pagina 12 e 13 del Corriere. Libano riprendono i raid su Beirut, ucciso un sindaco nel sud del paese. La guerra di Israele in Libano si allarga, nel mirino non più solo miliziani di Hezbollah, i caschi blu di UNIFIL, ma anche gli amministratori pubblici. Chiaramente qui insomma lo commento, ma forse si commenta da solo, come non, insomma non si parli di civili e si pensa che insomma coinvolga solo Hezbollah e caschi blu. Ma va bene, comunque da questi microfoni pure ne abbiamo parlato anche del ruolo che svolge Hezbollah all'interno di quel contesto e da chi anche insomma chi ne fa parte, come non è solo un aspetto militare. Durante un consiglio comunale nel municipio di Nabatieh, capoluogo del Libano meridionale, una bomba israeliana ha ucciso il sindaco e almeno altre 16 persone. L'articolo avanti: dal 3 ottobre Israele inonda i telefonini del Libano di messaggi che intimano di lasciare l'area a sud del fiume Hawali. E questo aspetto l'avevo segnato perché comunque deve essere veramente, come dire, pressante a livello proprio psicologico, cioè penso, cioè ricevere dei messaggi da parte di Israele che ti dice lascia il territorio perché ti stiamo per venire a bombardare, cioè ti entrano in tasca. E si tratta di una zona vastissima, circa il 25% del paese dei cedri, dove Israele intende esercitare un suo autoconcesso diritto di uccidere chiunque viaggi verso sud. Tel Aviv giustifica l'ultimatum con la necessità di tagliare le linee di rifornimento che alimentano la prima linea di Hezbollah al confine con Israele. Senza munizioni e cibo, prima o poi, è il pensiero strategico israeliano, le scorte dei tunnel finiranno e i miliziani saranno costretti ad arrendersi. L'articolo prosegue. Mi sposto in conclusione a pagina 13, in cui c'è un altro articolo di cui salto la prima parte e leggo: secondo le testimonianze dell'IDF, le forze armate israeliane vuole spingersi verso est per fiancheggiare la frontiera libanese e in futuro potrebbe essere creata una fascia al fine di monitorare l'eventuale passaggio di rifornimenti. In questo contesto va registrata una mossa significativa: i russi avrebbero abbandonato la stazione di intelligence sulle alture di Harra di fronte al Golan. E va bene, io a questo punto mi fermerei e lascerei di nuovo la parola a te, sì, se ci avevi da...
Sì, è di ieri la notizia dell'accordo tra Leonardo Spa e Rheinmetall, che firmano l'alleanza per i carri armati. I due gruppi hanno firmato gli accordi finali che suggellano l'alleanza italo-tedesca negli armamenti terrestri, delineata in un memorandum d'intesa il 3 luglio scorso. Le due aziende alle nozze per i carri armati. I due gruppi hanno firmato l'accordo finale che suggellano l'alleanza italo-tedesca negli armamenti terrestri. Confermate le sto leggendo dal Sole 24 Ore, confermate le anticipazioni del Sole 24 Ore del 12 ottobre. Le azioni Leonardo il 14 ottobre sono salite del 3,24% a 21,06 euro, quelle di Rheinmetall sono salite del 3,83% a 485,3 euro. Il valore è quasi sestuplicato rispetto a quello di fine 2021, circa 84 euro. Anche Leonardo ha avuto una forte crescita in borsa da fine 2021, il valore delle azioni è più che triplicato. La capitalizzazione attuale è di 12,3 miliardi. Gli armamenti terrestri sono il settore più frammentato dell'industria europea della difesa, alla quale in seguito alla guerra russo-ucraina saranno destinate ingenti risorse pubbliche per aumentare le capacità militari. Cingolani ha firmato gli accordi con Armin Papperger, AD del colosso tedesco. in arrivo commesse dell'esercito per 23,2 miliardi, la sede ideale per un annuncio che dà il via a un riassetto dell'industria europea della difesa. È prevista la costruzione di una joint venture paritetica con sede in Italia. Rheinmetall ha i prodotti che il vertice delle forze armate ritiene adatti per sostituire vecchi carri a riete e i blindati leggeri dardo, come ha dichiarato al Sole 24 Ore il generale Luciano Portolano, quando ancora era segretario generale della difesa e direttore nazionale degli armamenti. Dal 4 ottobre è capo di stato maggiore della difesa. Prodotti che invece non ha Leonardo, fornitrice dei vecchi mezzi dell'esercito, perché la sua azienda operativa nel settore, Otto Melara, da circa 30 anni non ha sviluppato nuove produzioni di questo tipo. Cosa produrrà Leonardo, in particolare attraverso Otto Melara, alla Spezia, l'ex Finmeccanica, costruirà le torrette, fornirà l'elettronica e le trasmissioni. Questo è il nuovo accordo economico. E volevo anche riportare un altro accordo che insomma è sul tavolo ma non è definitivo, con Elon Musk, che viene riportato dal Fatto Quotidiano a pagina 6. Gli affari di Elon in Italia, Farnesina, Chigi e Difesa affascinati da Starlink. Le mani di Musk sull'Italia, dalla Difesa a Palazzo Chigi, poi la Farnesina e la controllata Leonardo. Il multimiliardario americano da mesi sta gestendo trattative su diversi tavoli e con le principali istituzioni italiane. L'obiettivo è vendere i progetti della propria SpaceX, l'azienda aerospaziale statunitense che, secondo il Wall Street Journal, dopo perdite per 2 anni consecutivi, nel primo trimestre del 2023 ha registrato un profitto di 55 milioni di dollari. Per ora non c'è nulla di concluso, ma in futuro ci sarà sicuramente tanto, assicura una fonte ben informata. E dopo appunto anche la descrizione insomma dei rapporti con Meloni, che abbiamo visto a New York con varie foto appunto del loro incontro a settembre, si parla appunto del fatto che il punto è sperimentare il satellite di Musk per salvare il progetto banda ultralarga del PNRR in forte ritardo, lo ha detto lo stesso Butti solo 2 giorni fa. A settembre gli operatori hanno complessivamente raggiunto il traguardo di 1 milione di civici collegati. Visti i ritardi degli operatori, il governo sta esplorando opzioni che possano contribuire a garantire connettività nell'immediato. Con il riferimento alle aree più remote, stiamo valutando con Starlink e altri operatori l'integrazione della tecnologia satellitare come complemento alle infrastrutture esistenti. E poi nella parte finale dell'articolo c'è Leonardo Spa, già Telespazio, joint venture tra Leonardo e la francese Thales, a giugno ha firmato un accordo con SpaceX per la commercializzazione proprio dei servizi Starlink. Ma quello che bolle in pentola in casa Leonardo sarebbe un affare più grosso. Da mesi sono in corso interlocuzioni tra l'AD Roberto Cingolani e Musk o i suoi collaboratori. Stavolta però è Leonardo che vuole vendere a SpaceX i propri servizi per ciò che riguarderà la gestione dei satelliti di Musk. E proprio infatti anche sull'AGI, quando stavamo cercando le notizie sul carro armato italo-tedesco, si parlava anche di Leonardo e Rheinmetall danno vita a una joint venture che produrrà un mezzo avanzatissimo in grado di dialogare con i satelliti e prendere decisioni rapide grazie all'intelligenza artificiale.
Questo per ricordarci insomma anche il nesso fra il progresso tecnologico e la guerra. Io avevamo un ultimo articolo da leggere e prima di, intanto che ci prepariamo a leggerlo, vi riporto una notizia degli ultimi minuti, perché che leggo da l'Ansa. In questo momento c'è il ministro della difesa Crosetto che sta facendo l'informativa al Senato sugli attacchi alle basi in Libano. Vi riporto allora le parole: l'Italia ha ribadito che riconosce il diritto di Israele a resistere e a difendersi dagli attacchi di chiunque. Allo stesso tempo abbiamo chiesto ad Israele di attenersi alle regole del diritto internazionale e di proteggere l'incolpevole popolazione civile a Gaza come in Libano ed il contingente ONU. Lo ha detto il ministro della difesa Guido Crosetto nella sua informativa al Senato. Continuiamo a lavorare ad una soluzione diplomatica che, per quanto difficile, è l'unica possibile. UNIFIL ha rafforzato le forze libanesi e va rafforzato e le forze libanesi rese più credibili. Servono nuove regole di ingaggio e devono essere fatte rispettare. Ad Israele diciamo di aiutarci a rafforzare UNIFIL e le forze libanesi per fare in modo pacifico quello che sta facendo con le armi. Cioè, mi sembra veramente proprio un delirio fuori dal mondo commentare in questo modo quanto sta accadendo, appunto, cioè, invitare alla ragionevolezza Israele dopo un anno di quello, insomma, di genocidio. E anzi, invitare Israele a rafforzare UNIFIL va bene. Sì, diciamo di aiutarci a rafforzare UNIFIL e le forze libanesi, cioè, mentre Israele appunto spara su UNIFIL, continua ad asfaltare popolazioni e via dicendo. Ho voluto segnalare la necessità di un incisivo e rapido intervento delle Nazioni Unite che metta UNIFIL nelle condizioni di esercitare una reale deterrenza all'uso della forza. Questo potrebbe essere ottenuto prevedendo diverse opzioni operative, quali ad esempio la presenza di una riserva schierabile rapidamente nel sud del Libano, garantendo così la piena libertà di manovra delle unità e adeguando equipaggiamento e dotazioni all'ambiente in cui operano. Crosetto ha annunciato che a giorni, subito dopo il G7 della difesa, dove a partire da domani dedicheremo anche ampio spazio al Medio Oriente e al Libano con ulteriori riflessioni e considerazioni, andrò a Beirut e Tel Aviv. Inoltre seguirà presto una conferenza in Italia per rendere concreto il sostegno delle forze armate libanesi in termini finanziari, addestrativi e di equipaggiamento. E sono state adottate tutte le misure necessarie per gestire i rapidi cambiamenti di situazioni per il contingente UNIFIL in Libano, rafforzando le misure di protezione attiva e passiva. Inoltre i piani di evacuazione sono stati aggiornati, testati e sono pronti per essere attuati se necessario. Conclude così: come difesa siamo ovviamente pronti a fare la nostra parte e, qualora necessario, siamo in grado di condurre operazioni di estrazione del contingente nazionale e dei nostri connazionali nel Libano anche in modo autonomo. In tal senso sono stati già preallertati assetti aerei e navali per tale scopo e il loro livello di prontezza è stato recentemente innalzato e adeguato alla situazione sul campo. Penso che se non bastano da sole queste dichiarazioni, leggere queste dichiarazioni in questo modo, a questo punto si possono confrontare con quanto dicevamo prima sull'altro fronte, Russia-Ucraina, e come vengono trattate le cose dall'altra parte.
Sì, andiamo a concludere la rassegna di stampa di oggi parlando di Mehsan Majidi. Proprio stamattina, tra l'altro, probabilmente sarà ancora in corso ora un sit-in a partire appunto dalle 9 di oggi in piazza Matteotti a Catanzaro per rivendicare la sua libertà. E riguardo questo c'è anche un articolo sul manifesto. Mehsan Majidi, il fratello espulso dalla Germania. Erano sbarcati in Calabria per Berlino, deve chiedere asilo in Italia, dove la sorella è reclusa da 10 mesi. Un articolo di Silvio Messinetti e Claudio Dionesalvi. Espulso a Ryan Majidi, fratello di Mehsan, le autorità tedesche hanno notificato un provvedimento che gli intima di allontanarsi immediatamente dal territorio. Il ragazzo dovrà uscire dai confini della Germania, in caso contrario sarà considerato clandestino. L'espulsione è stata disposta in applicazione del regolamento di Dublino, che per le domande di asilo termina con rapidità lo stato membro competente e prevede prevede il trasferimento degli asilanti nel primo mese, nel primo paese comunitario in cui sono entrati, dunque l'Italia. Non c'è tregua per la famiglia curda Majidi, in fuga dalle persecuzioni del regime iraniano e da quello italiano, direi. Mehsun Majidi, regista, attivista, sceneggiatrice, detenuta da ormai quasi un anno nelle carceri calabri con l'accusa di essere la capitana, cioè la scafista della barca con la quale lei e altre decine di persone migranti disperate sono sbarcate a Crotone il 31 dicembre del 2023. La notizia dell'espulsione di Ryan, il fratello, che era fuggito verso la Germania dopo l'arrivo in Calabria, ha suscitato preoccupazione nei familiari di Mehsun e nel comitato che ne chiede la liberazione. Il ragazzo dovrebbe testimoniare il 22 novembre in videoconferenza dalla Germania nella prossima udienza del processo a carico della sorella Mehsun, che si sta celebrando con giudizio immediato nel tribunale di Crotone. Il condizionale è d'obbligo alla luce del foglio di via. I legali della famiglia hanno preannunciato ricorso contro l'espulsione sulla richiesta di annullamento, sostituzione della custodia cautelare di Mehsun con una misura meno afflittiva. Stamane si pronuncerà il Tribunale della Libertà di Catanzaro. E si moltiplicano in queste ore le iniziative di sensibilizzazione. La vicenda, spiega la rete Free Mehsun, rappresenta la metafora di un paese in balia di una deriva autoritaria e fascista che spende risorse ed energie giudiziarie per tenere sotto processo persone innocenti in fuga da realtà complicate o più spesso vittime della narrativa occidentale per cui l'Europa sia un paradiso democratico, mentre nella maggior parte dei casi diventa il loro nuovo inferno. Danno appuntamento per oggi, come dicevamo, a Piazza Matteotti a Catanzaro alle 9. Altre iniziative in programma per il 29 ottobre all'Università di Roma 3 e per lo stesso giorno dalle 18 al Centro Socioculturale Ararat nel quartiere romano di Testaccio. In questo kafkiano processo, procede l'articolo, può anche capitare che il riesame presso il Tribunale della Libertà di Catanzaro venga discusso a 100 giorni dalla presentazione del ricorso e ad appena 2 settimane dall'udienza di merito, quella del 5 novembre a Crotone, in cui dovrebbe essere emanata la sentenza. In barba al codice di procedura che disciplina i termini in cui il legislatore scandisce il procedimento, che oltre a dover essere perentori, vale a dire previsti a pena di perdita di inefficacia della misura, risultano brevi. Attesa la necessità di definire il prima possibile se la misura cautelare è suscettibile di comprimere i diritti fondamentali sia stata adottata in presenza di tutti i presupposti previsti, ad esempio limiti edittali dei reati per cui si procede, gravi indizi di colpevolezza, sussistenza delle esigenze cautelari, adeguatezza e proporzionalità della misura. Invece, tra l'impugnazione dell'ordinanza cautelare e l'udienza di oggi è passata un'eternità, tanto da quasi coincidere con la definizione del giudizio di merito che, essendo immediato, ha avuto un'accelerazione rispetto al rito ordinario. Entrando nello specifico, le esigenze cautelari parrebbero ormai non sussistere più, segnatamente il pericolo di fuga e l'inquinamento probatorio. Andando a concludere, quanto alla fuga con la richiesta avanzata della difesa di domiciliari da scontarsi in una struttura della presila Crotone, essa è scongiurata. Mentre sull'inquinamento probatorio, dal momento che l'istruttoria dell'accusa si è già esaurita, non si capisce quali prove a carico potrebbero essere inquinate. Circa i gravi indizi di colpevolezza, ormai è di dominio pubblico l'innocenza dell'imputata, che però si trova da 10 mesi in carcere. Misteri di Calabria e misteri di questa giustizia capovolta, che ha portato una giovane iraniana che cercava da noi il suo mondo libero a rischiare di crepare in prigione. Mehsun oggi non sarà in aula, le sue condizioni di salute si sono aggravate. Al ritorno dalla scorsa udienza del 1 ottobre era svenuta. Benvenuta in Italia. E appunto il Tribunale della Libertà decide oggi se revocare gli arresti all'attivista curda o meno. Seguiremo sicuramente la vicenda, magari se riusciamo ne proveremo a dare degli altri aggiornamenti successivamente. Se non avete altro da aggiungere, io inizio a salutare tutte e tutti e ad augurare una buona giornata.
E allora alle 10:10 concludiamo questa mattinata di rassegna stampa, che è stata bella intensa, bella rumorosa, 3 microfoni aperti, è stato bello. Ecco, iniziamo quella mattinata di redazionali là. Di che cosa parliamo questa mattina? Parliamo sicuramente, ci collegheremo con il presidio a Milano per SEIF, parleremo della settimana di mobilitazione che è in corso, è iniziata il 12 e finirà sabato, e con la manifestazione, le manifestazioni anzi che si terranno nelle grandi città e nei capoluoghi di provincia contro il DDL 1660, ci saranno manifestazioni a Milano, Torino, Bologna, Firenze, Pisa, Napoli, Cosenza, Palermo, quella di Roma partirà alle 15 da Piazza dell'Esquilino. Questa mobilitazione e lo sciopero che inizia domani, indetto dai Sicobas, è stata avviata appunto per documentare e portare a conoscenza la mostruosità della negazione delle libertà fondamentali che colpisce l'intera cittadinanza, e con appunto il decreto liberticida del 1660. Poi parleremo di GPA e anche si ritornerà un po' a parlare dello sciopero dei lavoratori di Stellantis, visto che domani ci sarà la chiamata nazionale. Ricordiamo, già più volte se ne è parlato da questi microfoni, è dall'inizio di quest'anno che migliaia e migliaia di lavoratori e lavoratrici sono in cassa integrazione e rischiano di perdere il lavoro. 10:12, io direi che rimetterei un po' di musica, la canzone di prima contro il giubileo, sperando che bruceranno le chiese e tutti i cantieri, l'abbiamo messa, ora un po' di Guccini Punk.
Guccini Punk? Dei fantasmi di un